siero sulla lidorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pile molli laure dolci del suo
Giusizia non ti marchia, tu non lo capisci.
Giusi, in questo tavolo tutti sappiamo di che cosa si parla.
No, ma soffrirla sulla propria pelle, io faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle.
Fammi parlare.
Votate sì, e ci togliamo di mezzo la magistratura che è sono plotoni di esecuzione.
Fammi replicare.
Plotoni di esecuzione.
Fammi replicare perché questo è
Ploto è vero.
Manca una settimana al referendum e al governo c'è molto nervosismo. Quello che sembrava una sicurezza, la vittoria, adesso invece è una grandissima incognita. C'è aria di pessimismo a Palazzo Chigi. Buongiorno Michele Migone e benvenuti a Va Pensiero. Uno che conosce molto bene Palazzo Chigi è Ilario Lombardo, il bravissimo collega della stampa che segue la presidenza del Consiglio per il suo quotidiano.
Posso dire quello che sento e diciamo quello che fiuto nell'aria. Ovviamente diciamo tutti quanti noi siamo legittimati a fare delle previsioni e a sbagliarle. E penso che dal nervosismo molto forte del governo e da quello che loro stesso lasciano filtrare, ovviamente non ufficialmente perché devono per forza per il proprio ruolo devono crederci fino alla fine, c'è un grosso timore nella maggioranza di destra che il referendum possa essere perso. Una sconfitta che fino a una possibile sconfitta che fino a 2 mesi fa non immaginavano. Loro secondo me fino alla prima metà, alla seconda metà di gennaio erano abbastanza fiduciosi sulla vittoria. Poi invece qualcosa è cambiato. Sicuramente si è entrati nel vivo della campagna elettorale, c'è stata la polarizzazione, gli italiani ci hanno messo più attenzione sul quesito referendario e secondo me ci sono stati degli errori anche di Giorgia Meloni, perché lei che aveva sempre detto che non avrebbe personalizzato il referendum, invece volontariamente o involontariamente ha finito invece per personalizzarlo su di sé. Quindi secondo me c'è una buona parte delle persone che andranno a votare no, voteranno no anche perché è un voto contro di lei in qualche modo, contro di lei e contro quella che sono state diciamo il suo atteggiamento e le sue e la sua postura nei confronti di quelli che sono gli organi di controllo. E questi riguardano in senso lato un potere dello Stato come appunto è la magistratura, il potere giudiziario o anche diciamo dei contropoteri come siamo noi della stampa.
Quindi in realtà scusami, sì. Non c'è stata una strategia vera e propria nel rendere polarizzato questa campagna per referendaria, cioè la Meloni è andata un po' a braccio?
Secondo me sì, nel senso che lei aveva un'idea chiara che era quella di tenersi ai margini della sfida referendaria, di indicare sui contenuti la necessità di votare l'importanza secondo lei di votare sì e di cambiare diciamo la giustizia in quei capitoli che sono previsti dal referendum, però poi ha finito per personalizzare in che modo? Non ha personalizzato come per dire ha personalizzato Renzi che era addirittura aveva detto se perdo il referendum me ne vado, e quella era una personalizzazione estrema perché allora chiama su di sé il voto e dice voi state votando su di me, non ha fatto questo, banalmente. Ha fatto però altro, l'effetto poi è simile. Che cosa ha fatto lei? Ha cominciato ad attaccare i magistrati, ha ripreso ad attaccare i magistrati, non si è sottratta dallo scontro con i magistrati, ma è voluta entrare fisicamente col proprio corpo nell'agone mediatico.
Anche se temo che per alcuni non basterà neanche questo e che non cesseranno le ordinanze di revoca dei trattenimenti in Albania, come è accaduto nel recente caso, come è accaduto nel recente caso dei migranti irregolari condannati per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale, violenza sessuale in concorso, violenza sessuale di gruppo e, è molto desolante doverlo raccontare, violenza sessuale su un minore, che per i giudici non possono essere trattenuti né rimpatriati perché hanno fatto strumentalmente richiesta di protezione internazionale.
Giorgia Meloni qualche giorno fa in Parlamento, Simonetta Matone invece parlamentare della Lega, magistrato, ha detto chiaro e tondo che diciamo che è stato il ministro Nordio a fare troppi autogol.
Sul referendum, ma abbiamo molte cose da dire. Perché? Perché se prima, grazie all'involontario endorsement di Gratteri, noi eravamo 10-0, oggi grazie all'improvvida iniziativa con dichiarazioni folli di Nordio, siamo purtroppo 10-10. Perché lo dico? Perché lui confonde ciò che si può dire in un salotto da quello che si può dire pubblicamente.
Insomma, parole molto chiare queste di Simonetta Matone, e a questo proposito sentiamo Giulia Merlo, giornalista del Domani.
Probabilmente, e questo diciamo in qualche modo qualche fonte l'ha anche fatto trapelare, c'è qualche ripensamento in questo momento sul ruolo così preminente che è stato dato a Carlo Nordio, che effettivamente nel corso della campagna elettorale ha incappato in una serie di gaffe, di frasi infelici che secondo diciamo gli analisti hanno effettivamente rafforzato le posizioni del no proprio per opposizione a certe frasi ascoltate. Quindi ecco, io ho avuto l'impressione che l'autocritica sia stata più su questo punto che su Meloni.
Quindi però in questo momento diciamo che il treno è in corsa e non si può certo cambiare a pochi giorni dal referendum. I toni della campagna referendaria rimarranno questi per quanto riguarda il governo?
Ma io non vedo come né perché dovrebbero cambiare. D'altronde è anche naturale, soprattutto nelle ultime battute di una campagna elettorale che comunque riguarda un voto, e come tutti i voti è un voto politico, ecco, non vedo come si possa pensare nell'ultimo miglio di cambiare impostazione e magari di ritornare a discutere tra virgolette nel merito. Non che oggi sia del tutto cancellato il merito, ma è normale che chi fa politica in questo momento cerchi soprattutto di spostare il proprio elettorato ad andare alle urne, anche perché, anche questa è considerazione diciamo abbastanza comune tra gli analisti, essendo questo un referendum costituzionale senza quorum, l'obiettivo di tutti i partiti deve essere quello di portare a votare il proprio elettorato. Siccome la questione della giustizia è una questione in fondo piuttosto tecnica, è chiaro che un elettorato si mobilita più facilmente parlandogli di politica piuttosto che di CSM, inteso in senso prettamente diciamo tecnico.
Diciamo che però Meloni non sembra essere in questo momento, noi non sappiamo come andrà a finire perché c'è molta incertezza ovviamente, non possiamo neanche dirlo perché siamo in par condicio per quanto riguarda i sondaggi, però noi possiamo dire che insomma Meloni ha cercato di mobilitare, sta cercando di mobilitare il suo elettorato, ma dal nervosismo che emerge forse non riesce a farlo.
Allora, io di questo non sono in grado di dire con certezza. Io credo che sicuramente la discesa in campo di Meloni sia la migliore chance per il centrodestra, perché obiettivamente è il voto più riconoscibile, è il voto anche con il maggior consenso in questo momento, e quindi una presa di posizione forte da parte di Meloni è certamente quello che per il centrodestra è un po' un'arma di fine di mondo per combattere questa campagna elettorale. È chiaro che questa scelta però è un'arma a doppio taglio, perché più Meloni ci mette la faccia, più poi nel caso di vittoria del no dovrà rispondere di questa sconfitta, traendo forse anche qualche considerazione politica rispetto a un'eventuale sconfitta, cosa che però fino a un attimo fa ci ha detto di non voler fare. Quindi la grande questione sarà capire se con tutta questa sovraesposizione della Premier in campagna referendaria ci saranno poi eventuali conseguenze nel caso in cui l'esito non sia quello voluto dal governo.
Tanti troppi errori evidentemente da parte del governo, e ce ne parla di questo anche Antonio Padellaro, firma del quotidiano Il Fatto Quotidiano.
Una serie intanto di autogol che nel governo, vedi le dichiarazioni di Nordio e del suo braccio destro, insomma, assolutamente, che hanno in qualche modo motivato quegli elettori del no che erano incerti perché non pensavano che ci fosse un attacco alla magistratura. Invece Nordio e la sua collaboratrice ci hanno detto che questo è un attacco alla magistratura. Quindi questi autogol, i sondaggi che sono in equilibrio nel migliore dei casi, e il fatto che ormai sia rimasta solo Giorgia Meloni a dover difendere con una certa credibilità il sì, perché gli altri intorno a lei non si muovono, non so, io non ho visto Salvini, non ho visto Tajani, non vedo altri anche che abbiano la caratura e la capacità di convincere, e mettono Giorgia Meloni in una situazione complicata, difficile, quindi la vittoria che sembrava un mese fa certa, assicurata, oggi è non solo in bilico, ma potrebbe anche uscire una vittoria del no, senza problemi.
Ma Tajani e Salvini perché non si muovono?
Beh, perché sono, rispetto a Giorgia Meloni, intanto hanno un interesse diverso, nel senso che in questo momento loro sono due comprimari politicamente, sono due che sono al rimorchio di Giorgia Meloni e nello stesso tempo la mandano avanti perché sanno che lei è la più interessata a tenere alto le bandiere del sì, e quindi non si espongono perché hanno capito che forse il sì non vince, e quindi cinicamente, ma anche dal punto di vista proprio della caratura politica, mediocremente fanno capire che se la sbrighi Giorgia Meloni a questo punto.
Questo referendum, il risultato di questo referendum arriva in un momento particolare. Torniamo a sentire Ilario Lombardo della Stampa.
Arriva in un momento il referendum della giustizia che di fatto avvia l'ultimo anno di legislatura. Cioè l'ultimo anno di legislatura, se è vero, come dicono, che il voto potrebbe essere anticipato in primavera nel 2027, vuol dire che mancheranno 12 mesi all'incirca, e quindi inizia anche in qualche modo il referendum è il primo tassello importante della campagna elettorale che porterà alle politiche.
Ma nessuno le ha detto che fosse meglio evitare usare certi toni, cioè nel senso che il governo e la maggioranza sono dati a questo appuntamento, vanno a questo appuntamento così, in modo quasi disorganizzato?
Secondo me c'è stato gli sfuggita di mano. Paradossalmente, pochi se lo ricordano, ma Fratelli d'Italia inizialmente, che è il partito che ha candidato e fatto eleggere il ministro Carlo Nordio, che è il ministro titolare della riforma, era il partito più freddo su questa riforma della separazione delle carriere, che poi è diventata anche altro, la riforma del CSM, eccetera. Nella fase parlamentare di costruzione della legge, io posso testimoniare il fatto che Fratelli d'Italia, dei tre partiti della maggioranza, è sempre stato quello più cauto, più prudente. Alcuni esponenti ci dicevano, a noi cronisti in Parlamento, che non era detto che si arrivava alla fine di questa riforma, perché bisognava prima fare il premierato, poi bisognava fare la legge elettorale. Poi invece si è capovolta, perché si è capito che il premierato era molto, ma molto, ma molto più complicato, che la legge elettorale sarebbe stata meglio farla, come di cattiva abitudine italiana, negli ultimi mesi prima della fine della legislatura, comunque nell'ultimo anno della legislatura. E allora anche Fratelli d'Italia e anche lei in persona si è concentrata sulla riforma della giustizia. E su questo ti aggiungo un dato che, diciamo, io lo offro dal punto di vista del giornalista, ma anche in qualche modo come analisi. Questo governo di Giorgia Meloni è il governo indubbiamente che ha dimostrato di essere il più stabile dal punto di vista politico. Giorgia Meloni ha già superato tutti i record. Quando arriverà a settembre, se arriverà a settembre, Giorgia Meloni sarà il primo presidente del Consiglio, nel suo caso la prima presidente del Consiglio, ma che non ha attraversato neanche una crisi politica. Sicuramente arriverà a fare il record del presidente del Consiglio più longevo. È un record, e lei ci punta tantissimo a questo record, che ha alla sua, come diciamo, come sua premessa, una stabilità politica indubitabile. Però se lo leggi dal punto di vista interno, questo stesso governo stabilissimo non ha fatto grandi riforme, anzi finirà questo governo che nessuno si ricorderà una grande riforma del governo Meloni. E intendo come riforma, la intendo quasi in maniera neutra dal punto di vista qualitativo, intendo che possono essere riforme a cui io o te potremmo essere anche critici, oppure riforme che invece cambiano la struttura e le dinamiche economiche e sociali del paese. Non ha fatto nulla, quindi se lei non vince questo referendum e non passa la riforma della giustizia, il suo governo per che cosa sarà ricordato? Per i decreti rave? Per cosa sarà ricordato in politica interna, nella politica economica, nella politica sociale? Per cosa sarà ricordato? E quindi è in qualche modo simbolicamente anche un fallimento.
Ma di fronte a una vittoria del no, se ci sarà, cosa accadrà al governo? Sappiamo che Giorgia Meloni ha già detto che non ci saranno dimissioni. Torniamo a sentire Giulia Merlo, giornalista del quotidiano Domani.
Certamente questo governo non cadrà per il referendum, certamente le opposizioni lecitamente chiederanno di trarre delle conseguenze politiche da un esito negativo per una riforma, vorrei dire l'unica riforma vera e propria che questo governo era arrivato a pochissimo o sarebbe arrivato a pochissimo dal portare a casa. Quindi certamente ci sarà un dibattito molto forte in caso di vittoria sul no, sul fatto che questo governo debba rimanere in carica nonostante uno schiaffo da parte della maggioranza del paese o comunque di una parte consistente come quella che andrà a votare al referendum. Rispetto alla figura di Giorgia Meloni, io credo che una vittoria del no sarà per lei una battuta d'arresto anche psicologica, perché fino adesso Meloni ha dimostrato di essere in qualche modo in sintonia con la maggioranza del paese e proprio perché in questo momento lei è scesa in campo in prima persona, una sconfitta sarebbe una sconfitta anche per lei, che in qualche modo dovrebbe rendersi conto di non avere più dalla sua parte una fetta consistente del paese e soprattutto una fetta di paese molto mobilitabile su un tema anche così tecnico come quello della giustizia. E quindi io credo che le conseguenze poi politiche concrete sarebbero soprattutto, diciamo, di accelerazione in particolare della riforma della legge elettorale, perché è chiaro che una sconfitta referendaria enfatizzerebbe quell'incertezza sull'esito delle prossime elezioni che già è stata manifestata da Fratelli d'Italia in molte sedi.
Se dovesse vincere sì di pochi voti, vedi lo stesso percorso oppure qualcosa di diverso?
Ma io credo che in caso di vittoria del sì sarebbe un grande sospiro di sollievo viste le ultime settimane per il governo. Io credo però che un minimo di riflessione comunque la comporterà, soprattutto se, come nel caso che mi stai proponendo tu, la vittoria sia di misura, perché dimostrerebbe il fatto che c'è stata, diciamo, una sorta di tracotanza da parte del governo nel portare avanti una riforma con i modi che sappiamo in questo caso, credendo in qualche modo di avere un elettorato disposto a seguirlo in tutto e per tutto, e una vittoria di poca misura, ecco, ci dimostrerebbe invece che questo elettorato così forte, così strutturato e così compatto probabilmente non è. Quindi ecco, io credo che anche in quel caso una serie di punti di riflessione ci sarebbero. È chiaro che però una vittoria del sì permetterebbe al centrodestra di incassare almeno una delle tre grandi riforme che avevano magnificato all'inizio della legislatura e che in fondo, diciamo, due su tre, parlo dell'autonomia e del premierato, non hanno ancora visto la luce.
Salvini e Tajani sono un po' dati e che c'è una possibilità concreta che la maggioranza, che il governo perda questo referendum. Dopo, se questo avvenisse, cosa accadrebbe dentro la coalizione?
Accadrebbe qualcosa di piuttosto, ci sarebbero dei contraccolpi sicuri, ma è evidente. La Meloni ha un bel dire che il governo resta in piedi, ma come resta in piedi? Lo sappiamo, no? Conosciamo la politica italiana di destra e di sinistra, cioè dentro, in caso di vittoria del no, intanto comincerebbe dentro il governo e la maggioranza la caccia ai responsabili, no, della sconfitta. Insomma, lo sappiamo, cioè Nordio prima di tutto, anche perché lui è il primo firmatario della legge, la Bartolozzi, tutti quelli che non hanno lavorato, quindi ci sarebbero, intanto comincerebbe una specie di resa dei conti, sicura questa, eh? Io al rimpasto non ci credo, credo invece a una grossa stretta da parte di Giorgia Meloni, stretta molto severa nei confronti di un governo che le sta creando problemi. Io credo che lei sia anche un po' stanca, eh? Attenzione, perché una cosa di cui si parla poco è che Giorgia Meloni è la prima donna Presidente del Consiglio, è una donna single, con una figlia da crescere, ha mille responsabilità. Io qualche frase, oggi per esempio qualcuno ha detto, quando lei sarà all'opposizione, no? E lei avrebbe risposto magari, ecco, credo che insomma un po' di stanchezza lei lo avverta. Allora bisogna vedere, siccome è una tenace, se questa stanchezza lei la traduce in un nuovo vigore, no? In una nuova spinta, oppure se invece no, invece il contrario, se questo governo, avendo spinto, come avrebbe detto qualcuno nel vecchio PC, la spinta propulsiva, si comincia a preparare a un secondo round elettorale, da un round elettorale da fare al più presto.
È la voce di Antonio Padellare, che continuiamo a sentire. Mettiamo che ci sia una vittoria del no, l'opposizione diventa più coesa oppure no? Cioè diventa un pericolo maggiore per Giorgia Meloni oppure no? E in quanto tempo ci mette, secondo lei, a diventare più coesa questa opposizione?
No, subito, in caso di vittoria del no, assisteremo a dei caroselli per le strade, ovviamente vive e viva, faranno subito una specie di ola tutti quanti, la Schlein, Conte, è evidente, è anche giusto così, no? poi chiederanno le dimissioni del governo, insomma faranno un po' di quelle cose che si fanno in questi casi. Coesione? Ma subito dopo, ecco, secondo atto, coesione, la vedo male. La vedo male perché subito comincerebbero di nuovo, visto che abbiamo vinto, e allora chi fa il leader, il candidato premier? Schlein o Conte? O un terzo incomodo? Perché il problema esiste, è un problema grosso che in questo momento è nascosto dal referendum, le difficoltà della Meloni, eccetera. Ma nel momento in cui il no dimostra di poter vincere e vince, è immediatamente la rivalità, che è politica, legittima per carità, tra Conte e Schlein riesplode. Riesplode perché uno deve fare, vince solo uno, eh? Non è che uno vale uno, vince solo uno in questo, nel senso della leadership, e quindi non credo che ci sarà una grande coesione.
Quindi in realtà, se mai dovesse perdere il referendum, Giorgia Meloni beneficerebbe del fatto che comunque l'opposizione non sarebbe così unita come potrebbe essere, come dovrebbe essere per portare avanti un anno di campagna elettorale.
No, ma esatto, il fatto della disunità dell'opposizione non è dovuta alla cattiveria di questo o di quello, è dovuta al fatto che un'opposizione molto composita, molto con delle anime molto diverse, perché 5 Stelle e PD sono due cose diverse, ma molto diverse, non abbiamo tempo, ma insomma chi ci ascolta lo capisce. Verdi e Sinistra sono un'altra cosa ancora. Poi vogliamo considerare nella maggioranza Renzi? Calenda direi di no. Ci sono tante anime, tante motivazioni che sono in questo momento unite dall'opposizione al governo.
Ci risentiamo tra qualche istante per la seconda parte della trasmissione. A tra poco.
Vibra mi mente al pensar en la posibilidad de encontrar un rumbo diferente.
Rieccoci con la seconda parte della trasmissione. Durante la quale manderemo l'ultimo podcast della Fondazione del Giardino dei Giusti. Mercoledì scorso a Milano c'è stata la cerimonia per onorare i Giusti per la Democrazia, Dialogo e Non Violenza per Costruire la Pace, Piero Calamandrei, Martin Luther King, Rimal Jagger, Alexandra Skocilienko. E i profili, se avete avuto la gentilezza di seguire Va Pensiero nelle scorse settimane, di questi personaggi, i profili li conoscete perché sono stati protagonisti delle puntate precedenti del podcast. L'ultimo è dedicato a Vivian Silver. Vivian Silver, che è stata uccisa il 7 di ottobre e che era un'attivista israeliana per la pace e la convivenza israelo-palestinese, cofondatrice di Women Wage Peace, e è stata, come dicevamo, uccisa il 7 di ottobre nell'attacco di Hamas. E durante la cerimonia, mercoledì scorso, al Giardino dei Giusti, è stato letto un messaggio del figlio Jonathan Zeigen: onorare mia madre Vivian è un appello per la fine dei conflitti e il ritorno dell'umanità in Medio Oriente.
עם הצ'יס סגור והדלת סגורה, אין לי מושג מה שקורה. בחוץ אומרים שיש נפגעים מהקיבוץ, נורא מפחיד.
È il 7 ottobre, siamo nel kibbutz Be'eri. Il respiro affannoso che sentiamo è di Vivian Silver. Dall'altro lato della cornetta c'è il figlio Jonathan, che sta capendo in diretta quel che succede e si chiede se dire addio alla madre o rimanere con lei al telefono. State ascoltando Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garievo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi, interviste e ricerche sono a cura di Joshua Evangelista, Giacomo Corbellini, Sara Del Dott, Bianca Senatore e Alessandra Tedesco. Il missaggio audio è a cura di Sara Del Dott e il coordinamento di produzione è a cura di Francesca Donghi. La storia di questa puntata è letta da Bianca Senatore. Prima di andare oltre questa telefonata e capire come si arriva a questo momento, dobbiamo fare un salto all'indietro e riavvolgere il nastro fino all'inizio della storia. Vivian Silver nasce a Winnipeg, in Canada, nel 1949 e nel 1968, durante il suo primo anno di college, spinta da un forte idealismo socialista e dal desiderio di costruire una società più equa, si reca per la prima volta in Israele, dove si è da poco conclusa la guerra dei sei giorni. La situazione è molto tesa, ma Vivian non è preoccupata e inizia, come da programma, a seguire i corsi di psicologia e letteratura inglese all'Università Ebraica di Gerusalemme. Nonostante quella regione sia profondamente differente dalla sua casa, sia dal punto di vista climatico che politico, Vivian è coinvolta dalla situazione e dal fermento che si respira e decide così di lasciare il Canada per sempre. Si trasferisce così a Gerusalemme e fin da subito sceglie di stare dentro le contraddizioni del posto, senza voltarsi dall'altra parte, e non lo farà mai. Proprio a Gerusalemme studia, scrive e riflette sulle relazioni israelo-palestinesi e così matura una convinzione. Ebrei, israeliani e palestinesi devono trovare un modo per vivere insieme. Negli anni successivi, mentre il paese attraversa guerre e fratture profonde, Vivian si impegna con tenacia per rendere la società israeliana più giusta. Lotta infatti per i diritti delle donne, denuncia le disuguaglianze economiche e sociali tra cittadini ebrei e arabi e costruisce spazi di partecipazione e responsabilità. Il trasferimento insieme a suo marito e suo figlio nel 1990 nel kibbutz Be'eri, a ridosso della striscia di Gaza, segna una svolta decisiva perché la pace smette di essere solo un'idea politica e diventa pratica, diventa relazione quotidiana. Vivian infatti conosce le comunità beduine, incontra gli abitanti di Gaza, ascolta le loro storie e da quel momento il suo impegno si concentra soprattutto sul dialogo israelo-palestinese. Promuove progetti di cooperazione, difende i diritti dei lavoratori arabi, sostiene lo sviluppo e la dignità delle comunità più colpite dal conflitto. Con la creazione di centri e movimenti congiunti arabo-ebraici, Vivian sceglie la strada più significativa, ma anche quella molto più difficile, lavorare insieme, nonostante tutto. Capiamoci, la sua azione non ignora le violenze e le responsabilità, però rifiuta la logica dell'odio come risposta. Anche dopo la chiusura dei confini di Gaza nel 2007 e le guerre più dure, Vivian continua a costruire ponti, ad aiutare malati, a sostenere chi soffre, convinta che la sicurezza non possa esistere senza giustizia. Inizia a collaborare con la ONG Bethlehem, impegnata a denunciare le violazioni dei diritti umani commesse da Israele nei territori occupati della Cisgiordania. E nell'estate del 2014, quando si è appena conclusa l'operazione a Gaza a margine protettivo, che fa 73 morti israeliani e 2.500 morti palestinesi, fonda Women Wage Peace, un movimento femminista e pacifista che ha l'obiettivo di fare pressione sul governo di Tel Aviv.
Abbiamo attraversato tre orribili guerre nello spazio di 6 anni. Alla fine della terza ho detto mai più. Tutti noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo per fermare la prossima guerra. Ed è possibile. Dobbiamo raggiungere un accordo diplomatico.
Questa è la voce di Vivian Silver e queste sono le sue parole, pronunciate durante una marcia organizzata nel 2015 dalle donne israeliane e palestinesi proprio nel deserto a ridosso della striscia di Gaza. Instancabile, ottimista e sempre col sorriso sulle labbra, Vivian inizia a lavorare anche con un altro gruppo, quello dei Combatants for Peace, creato da ex militari dell'ADF e da ex guerrieri di Hamas, che coinvolge centinaia di uomini e donne tra Palestina e Israele. Proprio attraverso il movimento femminista e pacifista da lei fondato, Vivian porta la voce delle donne al centro della richiesta di dialogo e lo fa organizzando una marcia anche il 4 ottobre 2023. Solo 3 giorni prima della telefonata con il figlio Jonathan che abbiamo ascoltato all'inizio. Dopo il 4 ottobre 2023 tutto cambia e arriva la mattina del 7 ottobre. Difficile dire in pochi attimi cos'è stato il 7 ottobre 2023, ma ci proviamo lasciando la parola alla storica e saggista Anna Foa, autrice del Suicidio di Israele, vincitore del premio Strega per la saggistica 2025.
Il 7 ottobre è stato un terribile attacco terroristico percepito come tale da tutti gli israeliani, ma anche nel resto del mondo, tranne che in pochi estremisti che lo vedevano come una specie di risorgimento, diciamo, di rinascita rinascita del movimento anti-israeliano in favore dei palestinesi, in realtà è stato in favore di Hamas e mirava a scavare un abisso, un baratro fra i palestinesi e gli israeliani, anche fra i sostenitori della pace e i sostenitori della guerra, sostanzialmente. Ecco, qui arriviamo proprio ai sostenitori della pace, non è un caso, certamente dipendeva dalla vicinanza, da tutta una serie di altri elementi, ma non è un caso che abbia colpito soprattutto gli abitanti dei kibbutzim sul confine con Gaza, che erano di sinistra, erano oppositori a Netanyahu, almeno una grossa parte di loro, che si stavano prodigando per la pace fra palestinesi e israeliani.
Ma torniamo alla telefonata tra Vivian e Jonathan. Lei è nascosta nel retro dell'armadio e scrive che ha poca batteria. Il suo telefono si sta spegnendo, mentre dall'altro capo del telefono c'è un figlio inghiottito dall'angoscia. Per settimane si pensa che Vivian sia stata rapita insieme agli altri ostaggi e portata a Gaza, fin quando la polizia non ritrova i suoi resti nel kibbutz Be'eri e ne conferma la morte. La notizia fa il giro in pochi attimi e a piangerla in quei giorni terribili sono le sue amiche e compagne israeliane e palestinesi. Tra loro c'è Fatima Samara, un'attivista per la pace palestinese dei Combatants for Peace.
Mi chiamo Fatima e vengo da Gaza. Sono madre di due figli, Ammar e Salma. Fin da quando ho iniziato a prendere coscienza della vita e del mondo, ho sempre desiderato la pace tra noi e Israele. Quando ho espresso questo desiderio, ho trovato persone speciali nella mia vita che lo hanno sostenuto. Una delle persone più meravigliose che hanno condiviso questo desiderio con me, lo hanno sostenuto e mi hanno abbracciata, è stata la compianta e grande attivista per la pace Vivian Silver. Quando mio figlio Ammar aveva 3 mesi, ho incontrato Vivian al Mar Morto. Mi aveva invitata a un grande evento con l'organizzazione Women Wage Peace. Quel giorno Vivian ha tenuto in braccio mio figlio, ha riso e gli ha detto: benvenuto, piccolo uomo di pace. Vivian è stata una delle persone più meravigliose, grandi e devote al suo lavoro e alla costruzione della pace tra palestinesi e israeliani. Ci incontravamo tramite videoconferenze e lei mi invitava a parlare delle condizioni e della vita nella striscia di Gaza con gruppi di donne quasi ogni venerdì. La notizia della sua morte ha infranto per me la speranza che avevamo costruito insieme. Ero profondamente addolorata e ho pianto molto, desiderando che fosse ancora viva, perché persone come lei sono rare in mezzo a tutta la distruzione che stiamo vivendo. Se n'è andata, ma il suo ricordo e le sue parole rimangono impressi nel cuore. Che Dio abbia pietà di lei e le conceda un posto migliore di quello in cui ci troviamo, e noi continueremo a portare avanti il suo messaggio e la missione che ci ha affidato.
Continuare a portare avanti il suo messaggio e la missione. Cosa non semplice con addosso il trauma collettivo generatosi dopo il 7 ottobre. I morti, gli ostaggi a Gaza, i bombardamenti a tappeto su tutta la striscia, la mattanza come punizione collettiva. In quei mesi i movimenti pacifisti restano inermi, annichiliti dal rispettivo dolore, mentre il resto della popolazione israeliana li accusa e li oltraggia. L'attacco di Hamas ha avuto come risultato quello di aver danneggiato il lavoro che fino a quel momento era stato fatto, come ci spiega ancora Anna Foa.
Ha danneggiato i pacifisti perché ha attuato una distruzione, una violenza inaudita che ha portato almeno una parte del movimento pacifista a interrogarsi sui suoi rapporti con i palestinesi, a domandarsi se, come diceva Netanyahu, effettivamente tutti i palestinesi non fossero solo volti alla loro distruzione, in quanto ebrei. Ci sono quelli che hanno continuato a lavorare su quello che stavano facendo, sono molti, noi non sappiamo come Vivian Silver avrebbe reagito, ma certamente tutta la sua storia ci dice che avrebbe continuato entro il possibile a fare quello che avrebbe fatto. È una cosa che possiamo solo dedurre, non lo sappiamo, ma le sue caratteristiche, le caratteristiche del suo lavoro, del suo impegno politico ci dicono questo di molti in Israele e anche di fronte a queste terribili vicende e soprattutto di fronte alla violenza inaudita contro Gaza che poi è seguita, hanno continuato a mantenere le loro idee e nel possibile ad applicarle. credo che è un anno ormai che stanno crescendo, la separazione, il momento in cui c'è stato un forte sviluppo, in cui l'indignazione per quello che Israele stava facendo a Gaza ma anche nella West Bank è cresciuta enormemente, è stato l'anno scorso con la carestia indotta, col blocco totale dei rifornimenti. A questo punto noi abbiamo cominciato a vedere manifestazioni quando c'erano ancora gli ostaggi prigionieri che mostravano le foto degli ostaggi con le foto dei bambini palestinesi che morivano di fame. Abbiamo cominciato dopo poco anche a vedere cartelli di manifestazioni di ebrei israeliani a Gerusalemme, a Tel Aviv, in tutto Israele, che dicevano stop al genocidio.
Tra coloro che, nonostante la tragedia del 7 ottobre, hanno però continuato a scegliere la via del dialogo, c'è proprio il figlio di Vivian Silver, Jonathan Zeigen. E questo è quello che ci ha raccontato in una lunga intervista.
Prima del 7 ottobre ero un assistente sociale, lavoravo dalle 9 alle 17 e crescevo i miei figli. Le mie convinzioni e le mie idee sul mondo erano lì, dentro di me, ma non le vivevo attivamente. Era tutto limitato a un livello intellettuale, con quelle idee non facevo niente di concreto. Invece dopo il 7 ottobre ho lasciato il lavoro e ora l'attivismo è tutto quello che faccio, è tutto quello a cui penso, a parte crescere i miei figli, ovviamente. Ho trasformato completamente la mia vita, le mie idee sono rimaste le stesse, ma ora le metto in pratica ogni giorno.
Dopo la morte della madre, Jonathan avrebbe potuto essere tra coloro che chiedevano vendetta, che volevano radere al suolo Gaza, che volevano maledire per sempre tutti gli arabi. E invece ha scelto la strada opposta. Si è unito ai Parent Circle e ha iniziato a collaborare spesso anche con i Combatants for Peace. Ha iniziato dunque a lavorare con israeliani e palestinesi, nonostante le difficoltà e soprattutto nonostante intorno le critiche. Ce l'ho raccontato proprio Jonathan.
There are some that dismiss me as insane.
C'è chi mi liquida come un pazzo, o prova pena perché mi considera un ingenuo. C'è chi mi vede come pericoloso perché rappresento una minaccia all'ordine mentale interno. Perché siamo israeliani, dobbiamo restare uniti. È o noi o loro, è una sorta di scontro ideologico. Quando il movimento dei coloni promuove una realtà specifica e tu proponi in modo assertivo un'alternativa, allora diventa una battaglia. Noi siamo pericolosi per loro. Io sono nel consiglio del Parent Circle Families Forum e non ci permettono più, come Parent Circle, di entrare nelle scuole, che era una delle nostre attività principali. Israeli e palestinesi prima parlavano insieme nelle classi, ora tutto questo è vietato. Perché? Perché rappresentiamo un pericolo. Un ragazzo potrebbe pensare che i palestinesi sono esseri umani, soffrono quando perdono qualcuno, possono sedersi con un israeliano e parlare di riconciliazione. E questo è pericoloso per il governo. Dall'altro lato ci sono delle persone che ci sostengono. Molti mi dicono: so che hai ragione, ti ammiro, ma non ce la faccio a unirmi a te. Ho troppa rabbia, ho paura, mi sento tradito. Ma vai avanti e ti raggiungerò quando mi sentirò pronto.
When I feel ready.
Per Jonathan, il rapporto quotidiano con israeliani e palestinesi che chiedono pace, convivenza, dialogo e giustizia è diventata una missione, soprattutto dopo i quasi 3 anni di genocidio a Gaza. Non solo per portare avanti il percorso di Vivian, non solo per una convinzione profonda nell'obiettivo, ma anche come terapia del lutto, come ci ha spiegato lui stesso.
I treat it as a healing process.
Io lo considero un percorso di guarigione. Implica prendere il controllo del mio racconto personale, trasformare il senso di impotenza che ho provato il 7 ottobre in azione. Nella mia mente diffondo così qualcosa di buono. Tratto il trauma e la rabbia come qualcosa di materiale, di reale. C'è una quantità di dolore nel mondo e più aumenta, più ne soffriamo tutti. Quando faccio l'opposto, quando cerco di ridurre il dolore nel mondo, è come se stessi guarendo me stesso e il mondo allo stesso tempo. La vendetta per me non ha senso. La capisco. È naturale voler vedere soffrire chi ti ha fatto soffrire, ma non è logica. Perché se hai fatto soffrire un altro, aumenti solo la quantità di sofferenza nel mondo. E se vuoi che tu e le persone che ami soffriate di meno, meno, allora devi lavorare per diminuire questa sofferenza. Per quanto riguarda le altre persone, beh, questo dipende, ma per le persone come me, che hanno subito un lutto, c'è ancora un'altra strada. Molte persone hanno aderito al Parent Circle Family Forum dopo il 7 ottobre. Abbiamo creato una nuova comunità, un nuovo senso di appartenenza. Stiamo guarendo insieme e lavorando insieme.
Healing together and working together.
Jonathan Zegel ha scelto una strada precisa. Non lasciare che la violenza abbia l'ultima parola, e la sua voce oggi tiene insieme il lutto e l'impegno. In questo modo fa vivere ancora le speranze di sua madre dentro la propria quotidianità. Se Vivian ha trasmesso a Jonathan l'idea che la pace sia una scelta quotidiana, anche quando è impopolare, anche quando è rischiosa, Jonathan sta facendo lo stesso con i suoi figli. Gli ha raccontato della nonna, non come un aneddoto familiare, per quanto tragico, ma come un'eredità da custodire. Ed è un po' un cerchio che si chiude e si riapre.
I tell them what I do.
Ai miei figli racconto quello che faccio, le esperienze che vivo durante la giornata. Abbiamo delle discussioni sulla politica, sulla morale, ma tutto in modo naturale. Io non cerco di imporgli nulla, gli racconto semplicemente cosa succede. Loro fanno domande e da lì nasce il dialogo. Per ora sembra che stia funzionando. Mi ricordo un giorno in particolare in cui uno dei miei figli è tornato da scuola e ci ha raccontato di una rissa. Ha detto: sono intervenuto per separare i miei amici che stavano litigando. Mi hanno colpito anche se io stavo cercando solo di fermarli. Sono rimasto lì, senza reagire, e ho cercato di calmare la situazione. E mentre lo facevo, pensavo: papà, sarai fiero di me.
All that time I thought to myself, father will be proud.
Sarebbe stata fiera anche la nonna Vivian, che qualche mese prima di morire, in un video, aveva detto che per loro avrebbe voluto
un futuro in pace e sicurezza, ovviamente. Un futuro in cui abbiano amici arabi, amici palestinesi, dove non abbiano paura. Sai, sono una persona insolita per loro. Non incontrano quotidianamente persone con le mie idee. Non incontrano persone che hanno amici a Gaza, in Cisgiordania o nei villaggi arabi. Quindi voglio che crescano in questo modo.
So I want them to grow up that way.
Questo è il racconto della storia di Vivian Silver, ma forse è anche il racconto di tre generazioni, quella di chi ha vissuto la diaspora nordamericana degli anni 60, di chi ha creduto nel sogno israeliano costruito sul dialogo, quella di chi ha vissuto anni di guerra e vive i giorni più travagliati di oggi, in cui sembra che il conflitto abbia cancellato ogni spazio comune, e poi quella dei bambini, che forse potranno vedere un mondo migliore. Certamente Vivian e ora Jonathan con tutti gli altri attivisti hanno visto il cambiamento in peggio, il fallimento dei processi di pace, l'espansione delle colonie, l'erosione della fiducia, l'odio che si radicalizza. Eppure continuano a lavorare insieme, continuano a credere che il contatto umano sia più forte della propaganda e che la cooperazione locale possa sopravvivere alla retorica della guerra. Che il Medio Oriente quindi possa trovare una soluzione pacifica, lo crede soprattutto Jonathan Zegen.
I think I could see it.
Io penso che potrei vedere la soluzione con i miei occhi. Io penso che sia realistico. Non so se abbastanza persone o le persone giuste sceglieranno di farlo accadere, ma può succedere. Sai, sento tante persone nel Movimento per la Pace dire: non accadrà mai nella nostra vita. Ma per me è possibile che accada. È anche molto realistico che accada. E io agisco partendo da quel punto di vista, cioè che è possibile e che accadrà.
This is realistic and can and will happen.
L'11 marzo Vivian Silver sarà onorata al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano perché la sua morte nel kibbutz in cui aveva scelto di vivere non cancella il senso della sua esistenza. Al contrario, la rende ancora più evidente. Vivian ha vissuto credendo che il dialogo fosse possibile anche nei luoghi più feriti e che la pace fosse un lavoro quotidiano fatto di ascolto, coraggio e responsabilità. questo oggi il cuore della sua eredità. Avete ascoltato Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi, interviste e ricerche sono a cura di Joshua Evangelista, Giacomo Corbellini, Sara Del Dott, Bianca Senatore e Alessandra Telesco. Il missaggio audio è a cura di Sara Del Dott, il coordinamento di produzione è a cura di Francesca Donghi. Le ospiti di questa puntata, che è stata letta da Bianca Senatore, sono Fatima Samara, Anna Foa e Jonathan Zeigen.
Un grande grazie ancora una volta ai colleghi e agli amici della Fondazione del Giardino dei Giusti. Noi ci risentiamo domenica prossima, grazie per l'ascolto, buona giornata, buona settimana e buon voto, ovviamente, da parte di Michele Migone. Oh.